Volevo ringraziarvi dell'incoscienza di chi ha organizzato questa sessione, nel senso che non vi rendete conto di che tipo di problema vi siete creati, nel senso che dirò cose, anzi mi vergogno abbastanza di intervenire dopo questa giornata di ieri così ricca di cose, di temi, e quindi io non mi limito a fare delle chiose, probabilmente inutile a quello che è già stato fatto. E devo solo dire che sono entusiasta dell'atmosfera, nel senso che mi sembra un'arena molto democratica, aperta, molto stimolante, quasi troppo democratica. Dopo che ho visto la suite regale che è stata data alla segnista di ricerca del mio progetto e ha confrontato con la mia miserrima stanzina d'albergo, quasi troppo democratica questa arena. Comunque, che cosa volevo dire? Allora intanto riparto dalle cose che sono state dette appunto in apertura, tutte molto condivisibili. Anche io nel riflettere su quello che potevo voler dire qua, ho appunto pensato all'alveo tradizionale della sociologia del lavoro. E le cose che si dicevano qua prima di me sono tutte condivisibili, nel senso che è stato uno sforzo, secondo me, di vedere il bicchiere mezzo pieno. Io personalmente ho visto molto il bicchiere mezzo vuoto lungo il mio percorso di studio e di lavoro, nel senso che soprattutto se penso all'apparato delle relazioni industriali, ci leggo una grande arretratezza culturale, parlo naturalmente della componente, come dire, più convenzionale e comunque maggioritaria di quella prospettiva disciplinare, che dal mio punto di vista fatica molto ad affrontare, a fornire degli strumenti per affrontare le questioni che ci stiamo ponendo in questi giorni, sconta una arretratezza culturale, secondo me, abbastanza significativa, soprattutto in relazione al fatto che ha pienamente introiettato il paradigma delle esternalità, per cui tutto quello che non riguarda il confine ristretto del lavoro convenzionalmente inteso, appunto, è un'esternalità di cui non c'è interesse a occuparsi. Dopodiché, naturalmente, sappiamo benissimo che ci sono voci, persone e anche come dire, tentativi di lavorare in quella direzione differenti. In alcuni paesi più che altri, in questi giorni, hanno ritradotto in italiano un libro, secondo me, molto bello su questi temi, che peraltro è anche molto vecchio. Io lo lessi quando credo forse stavo facendo il dottorato, quindi parliamo della preistoria, un libro di Christophe Dejour intitolato L'ingranaggio siamo noi, in cui ci sono già tutte le questioni lette, però, come posso dire, mettendo al centro il tema del lavoro, ma evitando... Ok, c'è qualcuno che deve staccare un microfono, non so chi sia, qualcuno che si sta soffiando il naso sul microfono in questo momento dovrebbe staccarlo, grazie. E lì dentro, ad esempio, c'erano già sicuramente tutte le questioni che stiamo affrontando, viste attraverso il prisma del lavoro, ma appunto abbandonando completamente, probabilmente anche in ragione del tipo di impostazione culturale e scientifica di Dejour, abbandonando completamente, che non è quella sociologica, abbandonando completamente come dire, appunto, questa logica dell'esternalità. Ok, però per venire alle cose che volevo dirvi, o comunque che provo a dirvi, appunto, io ho dato questo titolo riprendendo appunto questa idea dell'homo faber che ha ripreso di recente anche Alain Supiot, perché mi pare che veramente la circostanza in cui stiamo riflettendo su questi temi esiga di riaprire profondamente i giochi rispetto a quella che è la definizione del lavoro umano e di come il lavoro umano si rapporta alla vita, laddove stiamo esattamente in questo momento profondamente mettendo in discussione la definizione stessa di che cosa sia la vita, no? Tutti noi abbiamo in mente il sottotitolo di quel bellissimo libro di Eduardo Cohn, appunto, Un'antropologia oltre l'umano, quello, come dire, la posta che si pone nella riflessione sul lavoro contemporaneo, sul lavoro umano contemporaneo è esattamente questa, cioè una posta in cui è in gioco la radice delle questioni, cioè la radicalità che ci viene richiesta è una radicalità, appunto, per dirla in termini marziani, non nel senso ideologico, ma nel senso che deve andare alla radice del problema per come si pone. E se la affrontiamo in questi termini, la faccenda si fa ampia, perché l'Homo Faber di fatto è l'espressione di un intero paradigma, del modo in cui lo scenario che si è spalancato con la modernità, che è uno scenario di possibilità molto ampio, è un campo di tensioni variamente interpretabili, è uno scenario che è stato catturato dalle logiche, appunto, del capitalismo a un certo punto, e di quello scenario di possibilità la traduzione che ne ha fatto il capitalismo è una traduzione molto precisa, cioè l'Homo Faber è l'espressione di, appunto, come dice Hartmut Rosa, un programma di ampliamento sistematico del raggio d'azione umano. Quindi se noi proviamo a porci il problema dell'Homo Faber in questa chiave, dentro questa prospettiva, è di questo in realtà che siamo chiamati a discutere, io credo almeno. Mi fai un segno quando mi rimangono 5 o 6 minuti, così mi so regolare, perché di sicuro mi perdo. Ci sono naturalmente delle continuità. Noi spesso la letteratura, la sociologia del lavoro, eccetera, adotta una prospettiva molto discontinuista, no? A ogni svolta si scoprono delle enormi novità. In realtà ci sono delle straordinarie continuità che non possiamo ignorare, appunto. Intanto, nella misura in cui consideriamo, appunto, il capitalismo in forma di ordine sociale istituzionalizzato, le continuità sono evidenti, è qualche cosa che sta dentro e che, ripeto, traduce nella chiave che dicevo prima a quella che a Padurai chiama la metatrappola del traiettorismo, cioè l'idea di una storia che ha un telos, ha una freccia molto chiaramente indirizzata e di cui l'Homo Faber è il campione, l'eroe per eccellenza. Che interpreta nella propria attività, nel proprio lavoro, per l'appunto, questo ruolo storico. Ed è un elemento di continuità anche quella contraddizione socio-riproduttiva su cui ha insistito, appunto, Nancy Fraser, ma certo non solo lei, come elemento strutturale, cioè questo tema che oggi ci esplode, e quindi l'urgenza, no, quando si ragionava all'inizio, Luigi si chiedeva come mai insistiamo, appunto, quali sono le ragioni che ci portano a insistere su questo tema della cura. Appunto, la questione è proprio questa, cioè anche forse al di là, non forse, anche al di là, almeno per come la vedo io, di come il femminismo per molti versi, per molto tempo, ha posto il problema della contraddizione socio-riproduttiva, questa contraddizione esplode, ed esplode in modo, di nuovo, radicale, nel senso che non è più soltanto la contraddizione tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, ma è la contraddizione tra lavoro produttivo, lavoro riproduttivo e le basi anche brutalmente materiali della riproduzione della vita. Cioè quello che è in gioco non è soltanto una contraddizione tra lavoro riconosciuto, formalizzato, e lavoro non riconosciuto, non remunerato e così via, ma è la contraddizione tra, appunto, il ruolo e le pratiche storicamente determinate dell'Homo Faber, che non è solo Homo, e la possibilità stessa di riproduzione della vita umana su questo pianeta, che via via rendiamo sempre più improbabili. Non la faccio lunga, e se qualcuno ha una perversione personale per le elucubrazioni, è appena uscito sulla Rassegna Italiana di Sociologia l'articolo dove, appunto, provo a ragionare di questi temi a partire da questa concettualizzazione del capitalismo delle infrastrutture, quindi può farsi del male autonomamente andandosi a leggere quell'articolo. Io ricordo solo un paio di cose su questo, che invece, per come io leggo questo tipo di processo, segnano degli elementi di discontinuità, in quel quadro di continuità comunque potente che dicevo prima. Uno, questo tema, appunto, ripeto, che affronto in quell'articolo, della connettività. La connettività è, come dire, un dato strutturale della vita sociale, quindi non è qualche cosa che scopriamo oggi per la connettività, interpretata storicamente in modi diversi, cioè le mappe con cui, ad esempio, si andavano a esplorare i nuovi mondi durante la conquista. Per quelle mappe i re mandavano degli agenti segreti e facevano uccidere. Quindi il tema della connettività, del modo in cui io costruisco le mappe dei territori su quali poi posso intervenire, è sempre stata al centro delle dinamiche sociali. Certo, oggi diventa un imperativo formidabile e soprattutto arriva a dei livelli di sincronizzazione tra le infrastrutture delle cose, no? La logistica, ma la logistica è la componente, come dire, il braccio, eh? Ma c'è dietro, come dire, nel sottoscala della logistica, c'è all'opera una fabbrica mondo che funziona così solo sulla base del fatto che è pienamente sincronizzata con le infrastrutture dell'esperienza, cioè questo livello di rapporto just in time tra le infrastrutture delle cose e le infrastrutture dell'esperienza è un livello che storicamente tocchiamo solo ora. Tutto congiurava a favore della mia relazione su questo tema. Oggi è Black Friday, abbiamo la perfetta e plastica rappresentazione materiale di questa cosa, che non scopro certo io, e basta leggersi appunto Gunther Anders, l'uomo antiquato, che aveva già visto, solo che quando Gunther Anders parlava di appunto una fabbrica mondo in funzione del mondo a domicilio, lui parlava osservando la prima fase, diciamo così, delle comunicazioni di massa, la televisione, il mondo che ti entra in casa attraverso i media, la televisione e così via, e già lui era sconvolto da questo. Adesso noi abbiamo, grazie a questo livello di sincronizzazione formidabile, abbiamo il mondo che ci entra in casa letteralmente, cioè il mondo a domicilio diventa l'imperativo morale che giustifica una macchina che ha delle infrastrutture materiali, ma anche delle infrastrutture cognitive potentissime, con dei livelli di sincronizzazione che oggi vediamo molto bene, perché la pandemia li ha messi in difficoltà, li ha messi in affanno, ma poi fino a che punto lo vedremo. Io questo non ce l'ho ancora chiaro. Un elemento di discontinuità è anche quello che qualcuno, in Italia questa cosa non ci ha toccato molto, ma a livello internazionale c'è un certo dibattito su questa idea della rifeudalizzazione, come esito paradossale di un processo di modernizzazione capitalistica. E in effetti io ero abbastanza scettico su questa cosa qua, poi mi sono andato a leggere alcune cose a partire da questo articolo di Neckel, ma non solo, e insomma gli argomenti sono abbastanza sostanziosi. Neckel in particolare cosa mette in evidenza? In pratica due, non solo, ma prevalentemente in cosa consiste questa rifeudalizzazione? Consiste in primo luogo in un ritorno della diffusione dell'intensità del lavoro forzato, no? I dati, se andiamo a leggere i dati sul lavoro forzato, sul lavoro non libero, sulle condizioni di lavoro appunto forzato, sono impressionanti e davvero fanno pensare a un mondo ben lontano da quello luccicante, diciamo così, delle vetrine del capitalismo contemporaneo. E poi l'altra cosa su cui insiste, con dei dati, anche questi che conosciamo tutti in realtà, ma messi in fila fanno impressione, quella sorta di oligarchia dei super ricchi, i divari salariali, no? Se misuriamo il rapporto tra le remunerazioni tra i vertici e gli operai delle fabbriche, anche soltanto negli anni 70, e li andiamo a vedere oggi, assistiamo a delle differenze, si passa da 71 a 371 come proporzioni, con dei livelli, se prendiamo soprattutto la fascia dei più ricchi del mondo, con dei livelli delle capacità di sottrarsi alle regole a cui si devono attenere, regole economiche, regole sociali a cui si devono attenere i comuni mortali, che appunto sono tipici di un mondo feudale. Naturalmente di un mondo feudale, Neckel su questo, secondo me, ha ragione, insiste molto bene, non va letto come un processo di arretratezza, di arretramento, cioè la rifeudalizzazione non è una rifeudalizzazione, è una feudalizzazione come esito paradossale di un processo di modernizzazione capitalistico, quindi una cosa diversa dal feudalesimo, di cui però ha dei tratti di somiglianza impressionanti, oltre a tutta una serie di altri aspetti, voglio dire, pensiamo alla proliferazione di istituti caritatevoli come meccanismo sostitutivo dei sistemi di welfare, no? L'ingresso delle forme caritatevoli anche nei sistemi di welfare più tradizionali, e anche questo è oggetto di ricerche abbastanza significative. La crescente sostituzione di rentier al posto di businessmen come leadership economica, anche qui, no? Come dire, i sintomi sono diversi e significativi. E infine, ripeto, anche questo è un elemento di continuità per come lo interpreto io, quello che dicevo prima a proposito del modo con cui si riconfigura questa contraddizione socio-riproduttiva, cioè il fatto che non è soltanto per modo di dire, in tensione la relazione tra il lavoro formalizzato e il lavoro riproduttivo non formalizzato, non riconosciuto e tutto quello che sappiamo, ma la contraddizione riproduttiva si estende e si intensifica, nel senso che in gioco è letteralmente la possibilità di riprodurre le condizioni della vita umana su questo pianeta, che quindi di conseguenza riconfigurano anche quelle che appunto la Fraser chiama lotte di confine, cioè la ridefinizione, no, quando abbiamo discusso durante tutto il periodo in cui siamo stati assieme di che cosa sia natura, come vada definita, eccetera eccetera, di cosa stavamo discutendo, esattamente di questo in realtà, sempre preda della bibliofilia che caratterizza la mia vita. Questo tema che viene richiamato nel testo di Anna Tsing, delle rovine del capitalismo, ci offre secondo me una chiave interessante. Perché dico che ci offre una chiave interessante? Perché ci consente di sfuggire a quelle letture, come dire, che ci tentano, da cui siamo tutti tentati, appunto, della contrapposizione tra mondi per cui c'è lo sfacelo del capitalismo e noi in qualche modo ci prepariamo la ricetta pronta di ordine palingenetico, che se solo abbandoniamo quella roba lì, allora entriamo nel nuovo mondo e siamo salvi. E non è così, e questa idea delle rovine, cioè del fatto che noi stiamo già dentro le rovine del capitalismo, ma naturalmente il capitalismo è qualcosa che non smette di rovinare, cioè rovinare nel duplice significato, rovinare nel senso di progressivamente decadere, e ne portiamo i segni nelle macerie sociali, appunto, della precarizzazione, della flessibilità esistenziale a cui le persone sono sottoposte in vari regimi di lavoro e così via, nonché nelle rovine materiali, le rovine ecologiche. Quindi non smette di rovinare in questo senso, e non smette di rovinare nel senso di, come dire, di distruggere, cioè di vanificare possibilità alternative, di sprecare risorse e orizzonti potenziali, di possibilità che pure stanno sempre presenti nelle pieghe del reale, che pure come scienziati sociali dovremmo pure stare attenti a vedere, e senza limitarci a vedere soltanto il reale, no? Questa faccenda del rapporto tra reale e possibile, almeno per me, continua a essere un interrogativo importante. E quindi, come dice Raola, effettivamente, e come diceva poi Walter Benjamin, non è che poi diamo a Cesare quel che è di Cesare, vale la pena prendere sul serio la valenza politica delle rovine. Valenza politica nel senso di che le rovine sono appunto, vanno lette come un elemento attivo nello scenario contemporaneo, segni di distruzione che incorporano il fine nell'atto dell'oggetto stesso, e vanno lette come anche rovine nel senso appunto più puramente beniaminiano, cioè come possibilità sepolte che abbiamo il compito eventualmente di riaprire e rimettere in gioco, reinterpretandole e riaprendo appunto i giochi che sono apparentemente chiusi. Non è ancora finito il mio tempo, speravo fosse già finito per avere la scusa di... ce n'è ancora, mannaggia. In quell'articolo che vi dicevo prima, diretto solo ai più perversi di noi, provo appunto a richiamarmi, anch'io come Luigi sono affezionato alla tradizione della scuola di Francoforte, e ci vedo molte potenzialità per i temi di cui stiamo parlando, E ci vedo una possibilità, per fortuna non ce la vedo solo io, come una possibilità nella rilettura di questo concetto della critica della cultura per come veniva interpretato. Quindi non, vi prego, non l'ennesimo sottocampo disciplinare, non risparmiamoci questa tragedia della moltiplicazione a ogni novità delle sottodiscipline sociologiche, per cui facciamo la sociologia della cura, ad esempio, che sarebbe il momento in cui mi suicido, letteralmente, ma come tentativo di rileggere quel lavoro che veniva fatto da Adorno, veniva fatto dalla scuola di Francoforte in generale. E che appunto Adorno riteneva per qualche aspetto in qualche modo ormai chiuso, nel senso una sorta di battaglia persa, perché il dominio di cui si avvaleva l'apparato della comunicazione, della pubblicità, eccetera, eccetera, ormai aveva avuto effetti formidabili sulle forme di autocomprensione degli individui, tali per cui non se ne usciva più da quella situazione. Come dice giustamente Christoph Turk, in realtà proprio le trasformazioni di cui ho parlato, del capitalismo delle infrastrutture, riapre quei giochi, rimette in gioco questo tema della Kulturkritik, purché appunto come dire, lo si aggiorni al capitalismo delle infrastrutture. E come dice la stessa Anna Tsing, anche proprio nelle catene globali del valore, nella logistica, nei suoi aspetti più materiali, sono continuamente in gioco delle dimensioni culturali, nel senso che sono in gioco delle dimensioni tipo antropologico, del modo in cui interpreti appunto la relazione tra l'attività umana e le forme di vita e così via. Dal punto di vista più operativo, sempre se si può dire così, in realtà, come possiamo interpretare questa potenzialità che secondo me ci viene data dal recupero di quella prospettiva? Io direi in due direzioni. Da un lato, comunque quello di continuare a fare un lavoro di Adorno polemizzava con Mannheim sulla sua sociologia del sapere, che diceva Mannheim ci propone una sociologia del sapere spuntata dell'arma, dell'aculeo della critica sociale. Ecco, appunto, probabilmente noi dobbiamo riprendere a fare un lavoro che si avvale delle sociologie applicate, specialistiche, quindi ripeto, non l'ennesima sottodisciplina da mettere accanto alle altre, ma che si avvale dei lavori di approfondimento specifici, ma anche dei saperi non scientifici, per riflettere sulle forme, le concezioni all'opera di conoscenza e di relazione col mondo, le teorie in uso, no? E questo è applicabile in qualsiasi ambito, dal rapporto con le tecnologie, cioè le cose di cui abbiamo parlato anche ieri, no? Il modo in cui, ad esempio, in agricoltura sono in gioco forme diverse del rapporto tra conoscenza e relazione con il mondo, nella misura in cui interpreto la prospettiva ecologica in chiave di efficientamento tecnoscientifico o invece di coinvolgimento pieno dei saperi contadini piuttosto che non dei saperi esperienziali di altro genere e così via. E dall'altra, qui c'è una specie di salto mortale triplo, una direzione interessante può essere quella di provare a mettere in interazione, mi vengono i brividi solo a pensarci, nel senso che scomodi dei giganti, però insomma provare a mettere in interazione questa prospettiva di cui dicevo, erede della scuola di Francoforte e quant'altro, e delle sue forme più aggiornate, con invece quella prospettiva che interpreta la critica insistendo sulle capacità critiche degli attori, cioè insistendo su un'idea che fa della critica non la competenza specifica di qualche osservatore straordinariamente dotato che si pone al vertice di una qualche istituzione scientifica o culturale, ma come componente strutturale della vita quotidiana delle persone, per cui semmai il compito che ci proviamo a dare, molto faticoso, è quello di provare a far emergere nelle pratiche quotidiane le capacità critiche che gli attori sociali pure esprimono, anche limitatamente in modo situato, che è poi il lavoro di ricognizione, di cartografia delle esperienze e delle pratiche che appunto introducono forme, molte virgolette, alternative rispetto ai temi che di cui abbiamo parlato. senza nessuna ansia da chiusura teorica definitiva, senza l'ansia di dover ricavare da quelle esperienze appunto il quadrato magico che ci mette al riparo dalla nostra sensazione di incapacità. Tradotto cosa può voler dire? Può voler dire, ad esempio, appunto, tradotto si fa per dire, ma insomma, ripensare appunto a quello che, no, al modo in cui la vita offesa si presenta e ne presenta i sintomi nella nostra quotidianità, alla luce però appunto di un altro concetto di vita, perché inevitabilmente il modo in cui ci poniamo questo tema rispetto al modo in cui se lo poneva Adorno, ma chiunque altro in quella fase storica, non aveva ancora fatto i conti così radicalmente con appunto questa tentativo di fondare un'antropologia dell'umano oltre l'umano, con questo tentativo di cogliere la dimensione caratterizzante della vita nella semiosi, che quindi come tale appartiene a tutti gli esseri viventi, umani e non umani, e al modo in cui, naturalmente tenendo conto del fatto che gli esseri umani elaborano una semiosi diversa, specifica, ma pure anche gli animali, pure anche le piante sono appunto esseri che di tipo semiotico appunto, questa idea che entrano in relazione peraltro con il non umano, ecco, questa idea della vita, che è un'idea della vita che dobbiamo sforzarci anche nelle scienze sociali, anche nella sociologia, di rielaborare alla luce di questo tipo di analisi, ci deve costringere a riflettere, a riprendere le meditazioni sulla vita offesa in una modalità diversa, Adorno mi perdoni, aggiornata, diciamo così, al dibattito che stiamo provando a cui stiamo provando a dare forma. E poi, per quanto riguarda più direttamente, e su questo mi sento più sereno perché in qualche modo qualche prova di ricerca l'ho fatta, tradurre quella prospettiva vuol dire, ad esempio, anche assumere il momento cognitivo dei processi decisionali come il momento chiave, delle materie politiche, nel senso che è quando sono state fissate le basi informative su cui si regge la decisione collettivamente vincolante che i giochi sono fatti. Quindi noi che ci siamo per lungo tempo concentrati appunto sull'arena politica come momento decisivo in cui venivano prese le decisioni finali sulle materie che ci interessavano, dobbiamo sforzarci di invece di aprire il nostro occhio di bue a un momento che è immediatamente precedente, che è quello appunto in cui si fissano, per usare l'espressione di Amartya Sen, le basi informative a partire dalle quali si decide che cosa è pertinente, che cosa non lo è nel momento in cui si fa la discussione politica. E sulla base di questo veramente possono essere viste cose che altrimenti ci si perde per strada. Siccome, se ho capito bene, la relazione successiva, almeno dal titolo, ho capito che avrà a che fare col tema della sicurezza. Ecco, appunto, io questa cosa, dicevo, del tema delle basi informative, l'ho potentemente incontrata qualche anno fa facendo questo lavoro di ricerca su appunto la sicurezza. La sicurezza nel mio caso era la sicurezza sui luoghi di lavoro, e lì, se si ricostruisce questa storia del modo in cui si è proceduti a partire dal momento in cui c'è stata un'elaborazione che ha consentito di demonetarizzare la salute, e quindi parliamo di un periodo che va abbastanza indietro nella storia, fino a tempi più recenti, lì vediamo che con altre parole, con altri termini e così via, la messa a fuoco della centralità delle basi informative era evidente. Io vi riporto questo brano che quando lo lessi mi colpì molto, di un testo di Bruno Trentin, che andrebbe tutto riletto da capo, perché le questioni sul lavoro di cui ci dobbiamo occupare, occupandoci della questione ecologica, secondo me, in quella prospettiva, che era una prospettiva forse per certi versi meno gramsciana e più weiliana, però la riflessione sulle forme di oppressione sul lavoro e sulla modalità di ripensare il lavoro in termini di liberazione del lavoro e di coinvolgimento attivo dei lavoratori nella definizione delle proprie condizioni di lavoro era già molto presente. Beh, quando Trentino, ad esempio, fa riferimento alle inchieste che si andavano facendo sulle condizioni di salute nei luoghi di lavoro, al coinvolgimento di figure non specialistiche nell'affrontare questi temi, quando si richiamava alla straordinaria esperienza di Ivar Oddone e a quelle che Oddone chiamava appunto le comunità scientifiche allargate, in cui chiamava a trattare le questioni, a trattare significava fare inchiesta, ma anche poi arrivare a delle proposte concrete. Il manuale che appunto fece con la FIOMI Ivar Oddone diventa uno strumento di contrattazione formidabile, e le esperienze che si fanno sui luoghi, rispetto ai temi della salute sui luoghi di lavoro, diventano il prototipo di quello che poi diventerà il sistema sanitario nazionale italiano. Quindi lì questo tema delle basi informative, perché di quello si stava parlando, cioè quali sono le conoscenze rilevanti ai fini di affrontare quella questione che riguarda il rapporto tra salute e lavoro. 5 minuti, grazie, quasi troppi. E lì il tema delle basi informative era già evidente, quindi sì, era un esempio che volevo fare semplicemente per sottolineare il fatto che non c'è nulla di esoterico e di particolarmente innovativo nella proposta che vi sto facendo. È innovativo soltanto nella misura in cui dobbiamo recuperare una prospettiva che in forme, come dire, carsiche, ogni tanto si inabissa, ogni tanto riemerge, ma che ha degli archivi significativi, archivi che poi possono essere visti anche in temi diversi. E adesso vado rapidamente alle conclusioni. Il tema dell'incertezza è, secondo me, la questione, come dire, è l'orizzonte per cui siamo di nuovo qui, di nuovo, non so, insomma, comunque siamo qui a parlare di cura, qui in un palcoscenico molto diffuso, intendo, perché appunto l'incertezza ci riapre i giochi rispetto al modo in cui invece il concetto di rischio li aveva sostanzialmente, almeno temporaneamente, chiusi, no? La faglia tra il mondo, tutto ciò che accade, e la realtà, il modo in cui istituiamo le forme dell'esperienza rispetto al mondo, quella faglia lì ci si è rappresentata in maniera drammatica. Il Covid è un formidabile sintomo dell'attrito tra il mondo e la realtà, e quando ne facciamo esperienza di questo attrito, di questa faglia che si muove e che quando arriva in collisione produce i terremoti di cui facciamo esperienza, scopriamo appunto le cose di cui ci stiamo occupando, scopriamo la straordinaria sottoproduzione di beni pubblici che invece ci sono indispensabili per affrontare scenari di incertezza. Scopriamo, come stiamo scoprendo in questi giorni, poi bisognerà vedere nel lungo termine, perché adesso in questi periodi si stanno sprecando articoli di giornale su questo, però bisogna fare approfondimenti un po' più stabilizzati, diciamo così, ma questi dati sull'abbandono del lavoro qualche cosa pure vorranno dire, anche perché comunque il fenomeno di per sé non è limitato a un paese o all'altro, ma è planetario. In alcuni posti è più marcato, in altri meno, ma in ogni caso i dati fanno abbastanza riflettere. Vediamo, ripeto, se sarà una tendenza, per ora è una tendenza confermata da prima dell'estate, vediamo se proseguirà in questi termini, però insomma l'abbandono del lavoro, di quel lavoro lì, ci dice qualche cosa, tanto quanto ce l'ha detto l'impreparazione dei sistemi sanitari rispetto all'emergenza del Covid. E ce lo dicono appunto anche la crescita dei conflitti ecologici, anche in relazione al lavoro, ce lo dicono la maturità di alcune lotte sul lavoro. Penso ovviamente, peraltro essendo qua, non si può non pensare alla GKN, al modo con cui, alla maturità politica con cui in quella lotta sono stati posti questi temi. Allora, nel tentativo di sottrarmi alla mia incapacità di stare coi piedi per terra e di andare via con la testa sulla teoria, ho cercato anche di pormi delle prospettive con cui questo possa essere, con cui tutta questa elaborazione possa essere tradotto in direzioni di ricerca. Allora, naturalmente il tema della politica della cura, ne abbiamo parlato fin qua, non sto a ricitare per l'ennesima volta la donna più citata al mondo sulla Terra in questo momento, cioè la Tronto, se non per il fatto che bisogna fare attenzione al modo in cui la traduciamo, come mi ha fatto notare Laura, perché su quell'attività di specie o specie di attività si gioca una sfumatura che non è una sfumatura, quindi conviene per ora andarsi a prendere l'originale, mi sa. Io insisto abbastanza, abbiamo avuto qualche scambio appunto con Laura su questo, insisto abbastanza sul fatto che dovremmo riferirci a questo tema in termini di politica della cura. Perché dico politica della cura più che paradigma o logica della cura, eccetera, eccetera. Poi spesso diciamo le stesse cose, io poi non mi affeziono alle battaglie nominalistiche, però ci tengo a sottolineare questo aspetto perché il fatto che si parli di politica presuppone una sfera pubblica, presuppone, cioè il problema della sfera pubblica presuppone un processo di interpretazione dei bisogni, che è un campo di tensione. Quindi presuppone il fatto che io non ho appunto, una logica della cura da contrapporre al modo con cui la cura fenomenologicamente si è andata sperimentando in giro per il mondo con tutte quelle contraddizioni e tensioni di cui abbiamo parlato. Io sottolineo il fatto che la cura deve essere oggetto di politica, deve essere assunto come oggetto di una politica e questo oggetto della politica deve essere privilegiato nelle analisi, nelle decisioni che vengono prese e così via. Abbiamo un sacco di archivi a cui attingere in questo senso, secondo me. Ad esempio, se ne parlava già in alcuni passaggi ieri, il tema. Ad esempio, rispetto a tutto all'insistenza pubblica sull'innovazione smart e così via, beh, affrontare seriamente queste questioni dalla prospettiva della politica della cura vuol dire, ad esempio, insistere molto di più sul tema della manutenzione. C'era un bellissimo articolo di un tecnologo che è uscito quando ci fu il crollo del Ponte Morandi, che spiegava, faceva ben vedere come il crollo del Ponte Morandi fosse un crollo di un paradigma industriale, cioè non è crollato solo quel ponte, è crollato il fatto che appunto quel ponte sia crollato era indicativo di un abbandono totale dell'idea della manutenzione come logica della riparazione del vivente e del non vivente che invece potrebbe avere molto da insegnarci. E se si adotta questa prospettiva, beh, ad esempio gli studi sulle tecnologie, sulla storia della tecnologia hanno molte cose da dirci, no? Questo articolo, non so se si vede qua dietro, questo articolo qua, ad esempio, andrebbe ripreso e meditato a lungo, ma ce ne sono altri, in questo senso, che rifanno la storia del rapporto tra società e tecnologia, insistendo sull'idea che quello che bisogna guardare, se non vogliamo perderci dei pezzi importanti, sono le tecnologie in uso e il modo in cui nelle attività di manutenzione, di riparazione, sì, si produce un sacco di innovazione. L'innovazione è importantissima, ma diventa importante nella misura in cui serve a tenere in piedi dei sistemi che altrimenti ci crollano davanti, le famose rovine del capitalismo di cui parlavo prima. E poi ce ne sono tanti altri. Io, ad esempio, non so, banalmente, tutto quel lavoro che viene fatto in termini sul tema della giustizia riparativa offre un sacco di riflessioni utili su questo, perché la giustizia riparativa è quella che ti fa uscire da un'idea quasi vendicativa della legge e mette al centro un lavoro che è da fare una volta che è stato fatto un danno, un lavoro che è da fare da parte di chi ha inferto quel danno, ma anche un lavoro che è da fare in tutta la comunità che ha prodotto le condizioni per cui quel danno potesse configurarsi. Ma penso, ad esempio, al lavoro dei nostri amici maestri di strada, no? Cioè, se non è lavoro di cura, quello dentro e fuori le istituzioni di ritessitura di una comunità sociale a partire da un problema, no? Per cui e non è scontato, perché naturalmente il problema degli early school leavers, diciamo, è un problema che se non l'affronti in quei termini lì è destinato a riprodursi all'infinito. Vado più rapido perché altrimenti non mi rimangono i minuti. Sono finiti. Ecco, allora ve li nomino soltanto, poi insomma avremo modo di continuare a parlarne. Ve li nomino soltanto le altre tre direzioni. Il tema dell'alienazione. Anche qua, di nuovo, c'è un'elaborazione che ha rimesso al centro appunto le nuove generazioni della scuola di Francoforte, Laia Eggiar, Butrose e tanti altri, insomma, ripropongono questo tema. Credo valga la pena riprenderlo, e credo che valga la pena riprenderlo, ecco, l'unica sottolineatura è, alla luce di quello che dice appunto la Zing, in termini allargati, per cui l'alienazione, lei parla di alienazione allargata nel senso di fare riferimento anche alla separazione tra umani e non umani del loro processo di sostentamento, quindi non solo l'alienazione tradizionalmente intesa, ma un concetto di alienazione che si pone il problema di ridefinire, di partire da quella ridefinizione della vita, per come la dicevo prima, e poi rimarrebbero alcuni piccoli particolari, ma di cui non parlerò, il tema della qualità, il tema della distinzione tra valore e ricchezza. Dico solo una cosa su quello che mi preme di più, valore e ricchezza, perché secondo me è un tema fondamentale, ne parla anche Lele nel suo libro di questa distinzione valore e ricchezza. Io citerei solo dire questo, che secondo me vale la pena riprenderlo, purché questo non sia esclusivamente interpretato come un aggiornamento della teoria del valore. Cioè, io credo che il punto cruciale sia nello sforzo che dobbiamo fare per definire che cosa è questa ricchezza, quello che forme di parametrazione, di definizione diverse del valore delle cose, e dobbiamo sforzarci di trovare delle modalità per fare questa operazione. Quindi è il processo di valutazione che va messo al centro dell'analisi, è il tentativo di trovare delle forme, dei processi di valutazione in cui viene dato valore per l'appunto a delle dimensioni, a quel pluriverso di cui si parlava anche prima, che non necessariamente possono trovare, anzi io credo che non possono trovare, dei livelli di formalizzazione come invece ci siamo inventati a proposito del valore. Cioè, bisogna farci i conti con questa questione qua, io credo. Basta, ho abusato del vostro tempo, vi chiedo scuse.
Grazie.